Benvenuti, benvenuti a una buona giornata, benvenuti a Umbria Libri da Uomini e Profeti e al pubblico in questa sala messa a disposizione dall'Abbazia di San Pietro. Altre manifestazioni ci saranno oggi alle 15 con Fahrenheit, comunque potete trovare tutto sui nostri siti di Radio 3. E una buona giornata da Gabriella Caramore. Oggi siamo qui, presento intanto due ospiti, Antonio Prete e Nicola Muschitiello. Buongiorno Antonio Prete e buongiorno Nicola Muschitiello, che sono poeti, critici letterari, traduttori, perché il tema che abbiamo scelto per oggi è in che modo la poesia, almeno certa poesia, entra dentro le pieghe della nostra modernità e contemporaneità, come può svelarne la complessità, come può affrontare le mutazioni introdotte nel nostro mondo anche dal ritrarsi dell'idea di Dio. E lo facciamo a partire da uno dei poeti di cui si può dire che ha inaugurato la nostra era, Charles Baudelaire, di cui ricorrono quest'anno i 150 anni dalla morte, il 31 agosto 1867. Ci aiuteranno appunto i due traduttori delle Fleur du Mal, che entrando dentro la lingua, l'architettura dei suoi versi, ne hanno scrutato, per così dire, le viscere del pensiero. Ma prima però, poiché siamo ospiti in questa splendida abbazia, padre Giustino Farnedi, che è abate dell'Abbazia di San Pietro, è qui con noi, gli do il benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Cioè, più che dare il benvenuto, grazie per ospitarci, veramente. E, ecco, forse qualche parola, so che lei l'ha già fatto in altre situazioni, in altre trasmissioni, in altre occasioni, ma qualche parola su questa abbazia che ci ospita, che è veramente un gioiello di Perugia.
Sì. La nostra abbazia ha già compiuto 1050 anni.
Ecco.
Quando l'antica cattedrale di Perugia, cui la struttura è la base della nostra basilica, fu trasferito dentro la città, dentro le mura etrusche e dentro le mura romane, come si usava nell'antichità. Il vescovo la concesse a Pietro Abate, che è il fondatore di questa abbazia, che pian piano si è allargata. Ora consta di tre grandi chiostri. Quello centrale vicino a noi, il chiostro del 300, cosiddetto del Pozzo, dove veniva tutta la vita della comunità. Adiacente alla sala da cui parliamo c'è il chiostro del grande architetto Alessi, una delle sue grandi opere del 1570, e poi il chiostro d'ingresso. E perché è così importante questa abbazia? Perché nella sua storia millenaria ha avuto una grande fortuna. Non è stata mai distrutta, come Monte Cassino dalla guerra, come altre abbazie dagli incendi, come altre abbazie dai terremoti, e qui i terremoti sono forti. Noi nel monastero abbiamo una parte scientifica, un osservatorio sismico che è così importante per tutta l'Umbria, con le sue stazioni sull'Appennino, sia il terremoto dell'84, sia del 97, sia quello recente dell'anno scorso. Noi li abbiamo sentiti bene, registrati bene.
Quindi avete la possibilità di seguire,
sì, ma senza
lo svolgersi.
E quindi in collegamento con Roma. Ha avuto una tradizione questo monastero scientifica, non come altri monasteri di coltivazione di piante, di prodotti, di liquori, di spezie, di decotti, ma scientifica perché qui Castelli ha inventato il pluviometro e l'abate Bina ha inventato appunto il primo sismografo del mondo, cioè questa oscillazione.
Senta, padre Farnedi, però ecco anche come considerare voi, come vivete questi luoghi che un tempo erano luoghi di riferimento per la città, per la comunità,
sì,
per la spiritualità della gente. Oggi in parte sono luoghi della memoria, anche se questo ha una sua, avendo questa particolarità.
Sì, certamente, a noi affidato, a noi piccola comunità. Ma qui i monaci non sono mai usciti in 1000 anni,
sì,
anche con la soppressione napoleonica in parte, la soppressione poi del governo italiano col decreto Pepoli, i monaci furono lasciati qui come custodi.
Quanti monaci ha adesso il monastero?
Adesso sono 7 monaci, 4 di cui 4 sacerdoti, e questo gruppo di monaci, io sono per esempio l'archivista, Abbiamo un archivio storico più importante del mondo, perché dal 1002, al tempo della bolla di Silvestro Papa, fino ad oggi è conservato integralmente l'archivio storico. Documenti del Medioevo, soprattutto la parte economica, questo è interessante, in collegamento con la Facoltà di Economia e di Agraria, perché noi abbiamo 600 volumi della storia economica. Il presidente Einaudi nel 1954, assieme a Gronchi, caso raro di due presidenti, uno che finiva e uno che cominciava, a Lucca disse che questo è l'archivio economico più importante d'Italia, perché c'era già la partita
doppia. Ecco, però io intendevo questa perdita di centralità come riferimento spirituale.
Sì. Beh, noi la viviamo come tanti altri monasteri, seguendo la regola di San Benedetto, che leggiamo ogni giorno, celebrando ogni giorno nella Basilica. La Basilica è aperta alle grandi celebrazioni della città. Soprattutto quello che dà la caratteristica è che quando noi diciamo che il Medioevo finisse nel 1492, qui è finito nel 1436, perché nel 1436, dopo 500 anni, la Basilica era autocefale, cioè l'abate era tutto, entra nel grande movimento delle monasteri, 60 monasteri d'Italia, che con lo scambio di cultura, di uomini, di economi, hanno creato soprattutto la storia dell'arte.
Perugia. Ecco, opere di pregio da visitare nella abbazia.
Ecco, la nostra basilica è un grande contenitore, dopo la Galleria d'Arte dell'Umbria, è l'ambiente che ha più opere d'arte. Pensiamo che qui comincia il Rinascimento italiano, il Bonfigli, c'è 1460, Eusebio di San Giorgio, il Perugino, il Pinturicchio, lo Spagna, e tutti questi diventano grandi, viene da Urbino Raffaello a studiare qui e poi vanno o a Firenze o a Roma, fino a quando poi anche amico del monastero, il grande Vasari, tre opere d'arte che erano qui nella sala del refettorio, ora Aula Magna e ora sono in chiesa. Tutto questo ha dato a Perugia, con una ricchissima biblioteca, la più ricca, molto prima che nascesse l'università, qui c'era già la scuola di logica, di filosofia, di teologia, con una ricchissima biblioteca. Visto che il tema della vostra conversazione è Baudelaire, ecco, noi abbiamo una biblioteca ricchissima, tutta la grande letteratura settecentesca dalla Francia, il raccordo tra Perugia e i Maurini, il grande Mabillon, Montfaucon, eccetera, e tutti i libri che si stampavano in Francia ovunque, noi li abbiamo ancora in biblioteca.
Ecco, quindi diciamo che Umbria Libri è bene anche allargarla alle visite a questi luoghi, e a prendere contatto con questa ricchezza.
Noi siamo felicissimi che la struttura del monastero non sia stata destinata, con tutto il rispetto, o a ospedale o a caserma, che spesso massacrano, ma che sia stata destinata a continuità di una opera di cultura.
Quindi c'è una continuità.
Di cultura, perché qui
ricerca.
C'era la colonia agricola per i ragazzi nel 1800, e da questo è nato l'Istituto Agrario e la Facoltà di Agrario, con la quale noi conviviamo giorno e notte, anche perché di notte noi siamo i custodi di questo monumento, gli unici che vivono dentro. Quindi l'attenzione a qualunque avvenimento.
Grazie molte, allora, Abate, ecco,
grazie a voi
Giustino
e buon lavoro.
Farnedi, grazie e buon lavoro anche a lei e all'Abbazia. E allora veniamo a Baudelaire, dicevo prima i due traduttori. Allora, i Fiori del Male sono tradotti da Antonio Preti in un'edizione Feltrinelli, che tra l'altro ristampa ogni anno, perché evidentemente è più letto di quanto si pensi, e invece la traduzione di Muschitiello è per i tipi della Rizzoli, della Burr. Allora, Baudelaire, allora, poeta maledetto, dissacratore, poeta che inaugura il nostro tempo perché è corrosivo, critico, eccetera, però non è solo questo, anche qualcos'altro che è necessario allo stare al mondo, e poi lo vedremo. Allora, cominciamo da questo aspetto di critica, perché è un aspetto fondamentale per coglierne la verità e per capire anche perché ci serve oggi Baudelaire. Poeta della metropoli, che cosa vede dentro la città di Parigi Baudelaire, Antonio Prete?
Sì, Baudelaire si trova a vivere l'esperienza di una Parigi che cambia, una Parigi che si trasforma urbanisticamente ma anche socialmente. C'è la grande riforma Haussmann che abbatte i vecchi sobborghi e crea il grande boulevard, e questo significa la presenza della folla, la presenza nei passage delle esposizioni, delle vetrine, della merce. Baudelaire è attento a questo cambiamento, ma è attento in modo particolare, con uno sguardo da poeta, cioè uno sguardo che va al di là del visibile e quindi nella folla cerca di cogliere l'individuo, la singolarità vivente dell'individuo e dunque i suoi pensieri, i suoi movimenti interiori anche più nascosti. Ecco perché il cuore dei Fiori del Male, del grande libro I Fiori del Male, è proprio le tableaux parisiennes, cioè i quadri parigini.
È come se togliesse il velo, no?
Sì.
Dalle persone, certo. Dalle cose, dai rapporti, dalle relazioni, moltissimo,
certo.
da questa città che si va formando, crescendo nell'industria, nello sviluppo del commercio, eccetera, ma vede sotto,
vede sotto e vede oltre, vede in un tempo che la modernità cerca di contrarre o di distribuire in un modo tutto suo. Il poeta invece dilata questo tempo, ecco che il passaggio di una donna, no, la passante, diventa l'apertura di un altro tempo, il tempo dell'interiorità, il tempo in cui uno sguardo, un lampo degli occhi crea un rapporto con un altro tempo, un tempo mai vissuto, un tempo impossibile, tuttavia un tempo di cui si fa esperienza, no? L'esperienza di un amore che non è vissuto ma che è più forte di un amore vissuto, proprio il passaggio, un lampo, ma naturalmente qui ecco. C'è la modernità. Perché il lampo è anche...
Continuiamo ancora sulla modernità, però bisogna anche capire, un po' lo si sa perché, però un po' lo si sa per sentito dire. Voi che lo avete appunto conosciuto dal di dentro della lingua, ecco, Nicola Muschietiello, questo sguardo di Baudelaire come si forma? Perché nasce poi da una grande solitudine, se fosse vissuto in sintonia con questa folla non avrebbe visto. Ecco, come si forma lo sguardo di Baudelaire?
Sì, indubbiamente lui si sentiva solo e solitario fin da bambino, lo scrive. È un sentimento certo che lo accomuna a tanti altri grandi, grandissimi artisti ed è anche un sentimento comprensibile. Diciamo l'eccezionalità mal si rispecchia naturalmente nella normalità. Ecco, questo lui però lo ha sottolineato. E in lui questo sentimento di solitudine era particolarmente vivo e anche coltivato, perché Baudelaire era una personalità complessa e ci dà una testimonianza enorme. Aveva tante componenti, anche contrastanti, che per noi sono molto importanti, istruttive, e però per lui rischiavano di essere distruttive perché ha dovuto far convivere tante facoltà, virtù che lui aveva e che è rarissimo trovare in un unico poeta, e cioè intanto questo sentimento appunto fortissimo di solitudine coltivato, difeso, però col rimpianto anche di una comunicazione, se non proprio di una comunione.
Alcuni tra i versi più belli sono quelli relativi all'infanzia, dove c'è questa idea di tradimento sofferto da parte della madre e però poi lo recupera il rapporto materno attraverso il ricordo, la memoria.
Sì. No? Questo è importante, infatti. Il primo grande dolore che lui ha avuto è stato quando aveva 7 anni e sua madre si è risposata. Lui era rimasto orfano di padre e si è goduto veramente, fortemente, la sua solitudine insieme con la madre. È stato un momento bellissimo della sua vita. Aveva la mamma tutta per sé.
Ecco, poi non solo si è risposata, ma si è risposata
con un militare.
Con
il
maggiore Opic, sì, che era un militare, tremendo, quindi con metodi
povero
educativi.
Povero Charles, certo, aveva un fratellastro nella magistratura, il patrigno militare, insomma, ha sofferto molto. Comunque, grandissimo dolore, prima grande ferita, questo fatto. Però è vero, lui, pur solo e solitario, ecco, si godè questa quasi comunione con sua madre, perché era molto elegante, bella, e gli fece nascere, lo dice, il gusto precoce delle donne. Delle donne. È anche vero.
Forse anche il gusto per la bellezza.
Ma certo, questa bellezza particolare che lui, ecco, prima è stata citata giustamente questa poesia fra le più famose, Un passant. Poi magari
poi vediamo se riusciamo a leggere.
Diremo
oggi
qualcosa,
ci siamo detti
qualcosa.
Che forse di solito diciamo sempre leggiamo i testi e poi parliamo.
Sì.
Oggi nel tempo di una trasmissione forse più parliamo per dare un po' dei segnali, delle indicazioni,
sì.
E poi magari leggeremo qualcosa.
Sì. Ecco, magari posso aggiungere una cosa, se a proposito di solitudine. In alcune note di Mon cœur misanu e Fusé.
Lei tra l'altro ha anche tradotto il mio cuore,
sì.
Il mio cuore nudo l'ha tradotto.
Sì, il mio cuore nudo, perché in francese Mon cœur misanu non abbiamo bisogno di quel messo a nudo, insomma, il mio cuore nudo. Lui addirittura, a proposito di solitudine sofferta, è stato detto, no? Giustamente,
sì.
Ma anche difesa e quasi rivendicata e accentuata, perché appunto in una nota dice addirittura: quando avrò prodotto il disgusto e l'orrore di tutti, io avrò conquistato la solitudine. Cioè una solitudine ancora più grande, no? Ecco, questo è tipico di Baudelaire, no? Questo moto di superbia,
ecco,
d'orgoglio.
Sì, un moto di superbia nel quale si costruisce poi appunto questo sguardo critico. Prima Antonio Prete ci stava dicendo della modernità e di Parigi. Nel 1855 c'è la grande esposizione universale. Tutti naturalmente esaltano il progresso, l'industria, il commercio, queste nuove frontiere della modernità. Invece di vederne il progresso, Baudelaire lo vede come il segno diagnostico di una decadenza già troppo visibile. Ecco, perché? Che cosa ci vede dentro?
Ma perché Baudelaire appartiene a quella schiera di poeti, di scrittori che sono antiprogressisti, non perché non intendono gli aspetti, diciamo, positivi della civiltà, ma perché vedono il pericolo di una enfatizzazione del progresso, di una astrazione della civiltà che punta sulla tecnica, poi, come avremo visto dopo, a svantaggio della singolarità dell'individuo, della ricchezza di questa singolarità. Perché nel progresso c'è l'idea di una c'è un compito del progresso, che è quello di una espropriazione dell'individuo di quello che l'individuo ha di più proprio, cioè il pensare, il curare se stesso, il trattenersi, intrattenersi con se stesso, l'immaginazione, per esempio. Allora la critica del progresso, e questo è analogo in questo senso anche a Leopardi, la critica del progresso è una critica non della civiltà, ma è una critica di quella civiltà che trascura, per l'ideologia del progresso, trascura un'idea dell'individuo come una figura che ha a che fare con gli altri individui, cioè c'è un'idea di comunità.
Questo, no? Per esempio, è assolutamente originale la critica agli Stati Uniti, una grande barbarie,
sì,
illuminata dal gas, la
ecco,
chiama,
e
la critica addirittura alla libertà democratica, che ritiene un inganno, una sorta di inganno.
Ecco perché? Baudelaire vede, come i grandi poeti, vede nel numero, nella quantità, un limite. No? Perché il numero rischia di cancellare la qualità, di cancellare... Allora dice, è critico per esempio del consenso. Non è che il consenso qualifica la figura che nasce dal consenso. Può nascere anche una pessima figura dalle elezioni, no?
Come abbiamo visto,
come
vediamo.
Visto. Perché non è importante il consenso, è importante la relazione che l'individuo ha con la sua stessa volontà, con la volontà degli altri. Quindi c'è un discorso che è abbastanza complesso, del resto non è il solo in quell'epoca, anche Tocqueville vedrà nella democrazia americana, vedrà questo limite, no, di un consenso artificiale. Ma Baudelaire è un poeta, e sostanzialmente è soprattutto un poeta. E nel Fiore del Male vediamo che in realtà la grandezza della singolarità è data proprio dalla ricchezza di queste figure figure che appaiono nella strada, nella modernità. Sono le figure di Baudelaire, di Fiori del Male, sono figure della modernità, figure che possiamo incontrare nella metropoli. Queste figure Baudelaire le legge tutte in un senso non così esposto, così immediato, no? Ci sono le vecchiette, ma dietro le vecchiette c'è la loro giovinezza, ci sono i ciechi, ma c'è il loro rapporto col cielo, l'immaginazione del cielo, c'è la ragazza nera, il cigno, bellissima poesia, no? È il cuore del tableau parisien, il cigno, è proprio il cuore, ed è lì una critica particolare della modernità, di una grandissima nostra contemporaneità, ci provoca ancora oggi, perché nel cigno il poeta rappresenta nella città che cambia, nella città che ha trasformato le relazioni tra gli uomini, nell'anonimia, nella ripetizione, nel sempre uguale. Ecco che a un certo punto compare un cigno che sfugge alla gabbia, è trasportato in mezzo a cantiere e con i suoi con le zampe palmate gratta il selciato, no? Il pavé asciutto, e guarda, solleva il becco verso il cielo implorando la pioggia. Ma il cigno è la figura che apre un corteo, il corteo di quelli che sono dimenticati, emarginati, che la civiltà cancella e dimentica. Il poeta invece ospita. La poesia è il linguaggio che ospita tutto quello che la modernità tende a cancellare, a relegare nell'oblio. Il poeta, la poesia è pensare contro l'oblio. Bonnefoy diceva, ecco, leggendo Baudelaire, diceva: Baudelaire mette in atto una resistenza all'oblio.
Ecco, Yves Bonnefoy ha scritto delle cose, molte hanno scritto cose molto importanti su Baudelaire, ma in particolare, appunto, ha fatto bene Antonio Preta a ricordare Yves Bonnefoy, in particolare quel saggio che si intitola L'improbabile, dove ci sono almeno due scritti, uno sui fiori del male e uno il luogo e l'atto della poesia, in cui dà una lettura appunto in profondità di Baudelaire, e di cui dice anche che però a un certo punto in Baudelaire c'è il dovere di infondere un senso, allora distruggere, criticare, però ecco, dice, occorre reinventare una speranza. Ecco, allora prima, mentre parlava Antonio Prete, mi chiedevo se in quella visione così corrosiva anche della democrazia, insomma del nostro tempo, possiamo provare a usare la parola profezia. Ho sempre molta esitazione a usare questi termini quando non sono usati dai soggetti stessi, però ecco, possiamo parlare di questo, Moschitiello?
Sì, direi di sì, anche perché l'ha detto lui stesso. Infatti c'è una nota che è la più ampia di fusée. Fusée sarebbero i razzi come qualcosa di lanciato davanti agli occhi del lettore, di sorprendente, un pensiero spesso esplosivo, risplendente. In questa fusée, che è la più ampia per l'appunto, lui stesso dice: io mi sento ridicolo per il profeta che c'è in me. E infatti vi vorrei far sentire alcune di queste sue profezie. Oltretutto, profezia certo è una parola impegnativa, ma lui ha parlato anche di clairvoyance più di una volta. Ecco, se pensiamo alla chiaroveggenza,
vedere chiaro,
ecco,
semplicemente
vedere chiaro, e la perspicacia in fondo, no? Anche per un legame etimologico, insomma, la perspicacia. In questa fusée lui parla del mondo, e per lui il mondo è alla fine, e dice, adesso lo dico in succinto, insomma, che in un futuro, forse prossimo, le società saranno terribili, e dice forse diventeranno un po' come le pagliaccesche repubbliche e dittature sudamericane, ma questo non sarà il peggio, dice, non sarà il peggio, perché il peggio verrà, e dice testualmente, per l'avvilimento dei cuori, avvilissement des cœurs, che è molto bello, una degradazione, insomma, della cosa più teneramente, profondamente umana, il cuore in senso di amore fraterno, cordiale per l'appunto, caritatevole. Però vi vorrei far sentire alcune cose testuale. A un certo punto lui dice...
Questo è il cuore messo a nudo, il cuore a nudo, diciamo.
Sì, sì. Diciamo che l'edizione comprende sia Moncler Misanieu che Fusée.
Sì.
Questa è proprio l'ultima Fusée e dice di questo tempo prossimo la meccanica ci avrà americanizzati. Cioè, che è una cosa... Ma pensate un po'... Un poeta nel 1860 circa che scrive questa cosa che non è stata scritta da un economista, da un politico. Poi a un certo punto lui prefigura una società appunto bestiale in cui il governo farà ricorso a dei mezzi che ci farebbero inorridire, dice a un certo punto. Poi parla della febbre di Pluto. L'ardeur ver Plutus, dice, no? Questa cosa, il dominio della sete di denaro, no? E lui si rivolge al borghese e sarà contagiata persino la figlioletta. A un certo punto lui scrive, tua figlia, rivolgendosi al borghese, che bambina si sente nubile, si sognerà nella culla di essere in vendita a 1 milione. Ma pensate un po', ecco questa un'innocenza che non c'è più, che non c'è
profezia
più.
Poi appunto non vuol dire prevedere, ma vuol dire guardare dentro, guardando dentro si guarda.
Lui
anche.
Ha guardato molto dentro, ecco. È l'intuizione, no?
L'intuizione, la comprensione. Facciamo un cenno, Muschitiello, a... Al problema religioso in Baudelaire, cioè lui poi si è detto ateo con i credenti, credente con gli atei, in una lettera, credo, no? Quindi amava, come dire, mettersi sempre fuori rispetto a un ordine costituito.
Sì.
Però poi c'è qualcosa di molto profondo in lui.
Sì, molto, molto, molto. Profond, insieme con Mystique, ma più che... di mystique, mistico, mistico poi è misterioso in greco,
sì,
ecco, dire mistico è come dire misterioso, profondo e mistico, misterioso. Profondo è forse l'aggettivo che lui ha amato di più e in una nota per l'appunto lui mette in guardia dall'attenersi alla superficie.
Al già dato.
Sì, ecco, è uno sguardo veramente... di perspicacia, penetrante, e poi sì, questo aspetto religioso che di solito viene trascurato, devo dire, che invece è essenziale, anche perché bisognerebbe tener conto, prima si è parlato della solitudine, d'accordo, ma religio è una delle due etimologie, ma diciamo l'etimologia più gratificante anche è quella per cui la religio è il senso dei legami, no? Dei legami. Baudelaire l'aveva fortissimo, solitario sì, solo sì. Ma attenzione, è anche il poeta delle analogie, delle correspondance. È colui che vede i legami visibili e invisibili fra le cose e le persone.
Ecco, però diciamo che anche su questo piano, come dire, aveva una sua strada, ecco, aveva una sua particolare ricerca, una sua...
Sì,
Forse c'è dentro quel... Quella cosa che dice appunto Bonfoy, il dovere di infondere un senso, reinventare una speranza, quindi guardare un po' anche al di là di questo orrore che lui descriveva.
Sì, lui era naturalmente religioso nel senso che si è detto. La parola che più ricorre in tutta la sua opera, l'hanno calcolato, è Dieu, Dio. Un Dio particolare, perché Baudelaire è tutto, diciamo, paradossale, no? Il suo sguardo è diverso, spesso perverte, capovolge, ma lo fa appunto sia per sorprendere, perché aveva la poetica della sorpresa, no? Del sorprendente, ma sia giustamente, come è stato detto, per indicare una verità possibile. E questo lo ha fatto insistentemente. Riguardo a questo aspetto religioso,
Ecco, però appunto cioè, è chiaro che non vogliamo, come dire, catalogare Baudelaire in una poesia religiosa, però vogliamo dire che c'è una sua tensione.
Sì,
ecco.
Io comunque non è solo una convinzione personale, insomma, credo che sia facilmente riscontrabile, no? Con uno sguardo aperto, chiaro, il fatto che le sue poesie, molte sue poesie, sono anche chiaramente religiose, ma dirò di più, addirittura teologiche. Ma prendiamo una poesia come Reversibilité, con questo strano titolo quasi incomprensibile, Reversibilità. La locuzione completa sarebbe Reversibilité des mérites, reversibilità dei meriti. Bene, è quello che si dice in italiano, è un dogma, la comunione dei santi. Lui ha intitolato una poesia come se avesse titolato...
Il fatto che sia un dogma non ci conforta, diciamo. Come? Che il fatto che sia un dogma non ci conforta.
No, un dogma, vabbè, il dogma viene dopo, insomma. Ecco, comunque, diciamo la realtà è bellissima.
La realtà, sì, di questa comunione dei santi.
La comunione dei santi nel senso dei credenti, santi in quel senso, no? Sì. Il fatto che ci sia questa corrispondenza fortissima e questa comunicazione e comunione di meriti addirittura attraverso la preghiera, eccetera. È tutta una preghiera quella poesia.
Ecco, però mi piace molto, adesso voglio tornare ad Antonio Prete anche sul tema della sensibilità, perché anche questo, cioè, è un elemento molto importante, che appunto sempre Bonnefoy dica che, o non lo so se lo dice Baudelaire, ma comunque lui lo riprende, è questa tensione alla verità. La verità, prima di essere un riposo, è una lunga violenza. Quindi, prima di arrivare al riposo della verità, certo, c'è questa lunga fatica, violenza, critica, cattiveria anche, no?
Sì, sì, ma Baudelaire vive nel ventaglio vastissimo dei registri del sentire. E se la parola Dieu... è la parola che ricorre in tutta l'opera, nei Fiori del Male hanno riscontrato che la parola ricorrente, la prima in assoluto, è cœur, cuore.
Ecco.
E cioè vuol dire che la poesia di Baudelaire, vuol dire, non possiamo dedurre anche qui statisticamente, ma c'è questa insistenza sul sentire, ma il sentire in un ventaglio stridente anche, e quindi sono le opposizioni del sentire, c'è il registro alto, registro sublime, registro confidenziale, registro piano, c'è la presenza della crudeltà, della violenza, ma c'è la presenza della dolcezza. E allora Baudelaire è il poeta che è riuscito nella poesia, nella lingua della poesia, a raccogliere una vastità del sentire, e per questo a lui piaceva Wagner, no? Dal punto di vista musicale, perché in Wagner trovava questa compresenza di cielo e inferno. Le passioni in Wagner diventavano lingua artistica, lingua della musica, e Baudelaire cerca una poesia che sia la lingua delle passioni, la lingua ma di tutte le passioni. E allora è un poeta che naturalmente si trova in una sorta di esitazione, no? Di esilio. Il poeta è in esilio anche, non solo dalla felicità, non solo dall'anteriorità, da quello che c'è prima, che c'è stato prima, non solo dai giardini, no, dell'infanzia, i verdi paradisi d'infanzia. Il poeta è in esilio anche da questa civiltà, da questa società. Come il cigno, come la ragazza nera che compare nel cigno, la ragazza che ha preso la tisi e guarda al di là della nebbia, immagina i palmizi dell'Africa, dell'Africa superba, no? E sa che non potrà più tornare. Quindi questa condizione dell'esilio, questa condizione del sentirsi straniero, no? L'albatrosso che aveva un rapporto con l'azzurro, ma questo rapporto è stato cancellato, perché lì, imprigionato sulla tolda della nave... No?
Ecco, lì sono...
Questo esilio vuol dire che sta in una condizione di sospensione, in cui non c'è più... c'è il ricordo, ecco l'importanza, la forza del ricordo, le souvenir, no? Che addirittura viene personificato. Il ricordo è quello che poi la poesia è il ricordo, è quello che riesce a raccogliere quel che è stato, anche il dolore, anche la sofferenza di tutti quelli che sono stati abbandonati, dimenticati. il ricordo la raccoglie. Allora la poesia è il luogo, il linguaggio dove tutto questo può essere raccolto, richiamato, ospitato in qualche maniera. Il poeta è come l'albatro, come il cigno, in una condizione d'esilio. Ma in questo esilio c'è tuttavia la lingua della poesia.
Ecco, ma c'è anche qualcos'altro, cioè qualcosa che lei sta dicendo. Io la pregherei, Antonio Prete, di cercare intanto o l'albatro o qualche verso del cigno, sì, perché in queste figure, appunto, che si trovano o fuori posto, o catturate dai marinai, o sperse nell'asfalto della strada, eccetera, c'è proprio l'immagine di un mondo stupido, cieco, cattivo e l'immagine proprio invece della vittima inerme, della vittima... Ecco, mi chiedo se una delle chiavi per leggere, per interpretare Baudelaire, non sia proprio quell'idea di compassione che mette in evidenza anche Enzo Bianchi nella prefazione al volume tradotto da Muschitiello, quello che poi alla fine ci strappa le lacrime, no? Quando leggiamo Baudelaire, è l'idea di questi poveri esseri, appunto i perduti, i vinti e altri ancora, che vanno dalla passante alle vecchiette, al cigno e all'albatros.
Sì, indubbiamente. Ha detto Proust in una lettera che Baudelaire è il poeta più umano che ci sia, che è sorprendente per chi ha appunto un'immagine piuttosto superficiale di questo enorme poeta, no? È giusto, lui ha avuto compassione, è singolare perché appunto c'è il lavoratore, per esempio, il raccogliatore di stracci e il venditore di stracci, ci sono tante figure emblematiche, no, in Baudelaire. Le vecchiette è un caso veramente straordinario, perché vedeva appunto nelle petite vieille delle persone che erano state donne, degli esseri assessuati, spesso esseri malati, contorti. E la cosa singolare, lo dice lui stesso, che le seguiva per strada, come uno seguirebbe una ragazza, per carpire il mistero di queste vite. E allora vede che una va in una emeroteca a consultare delle gazzette, dei giornali, dice chissà cosa va a trovare. Ecco, queste cose molto belle, è verissimo, e bisognerebbe sottolinearlo veramente più frequentemente, questa attitudine di, ecco, compassione, di carità.
Appunto, il cigno, l'albatro, che cosa ci legge Antonio Prete?
Leggo gli ultimi versi del cigno.
Sì.
Le leggo nella traduzione, sì. Li leggo nella traduzione che ho fatto. Penso alla negra scarna dalla tisi corrosa, nel fango si trascina con sguardo stralunato, e dietro il grande muro che la nebbia ha levato cerca i palmizi assenti dell'Africa grandiosa, a quelli che hanno perduto ciò che più non ritorna, a quelli che le lacrime hanno sempre nutrito, e come buona lupa dolore allatta e forma, ai magri orfani eguali a fiori risecchiti. Così, nella foresta dove sono esiliato, un antico ricordo, il suo corno suona ora, e penso ai marinai sopra un'isola obbiati, ai prigionieri, ai vinti e ad altri ancora. Ecco, questo è appunto il ricordo che chiama suonando nella foresta della dimenticanza, che è la civiltà, nella foresta della cancellazione, della singolarità, che è quella civiltà, il ricordo si alza e suona il suo corno e chiama a sé tutto ciò che è stato dimenticato.
Ecco, ancora di più l'albatro, certo. L'altra figura, proprio una figura quasi cristica, no? Che però comincia spesso per divertirsi, uomini d'equipaggio catturano degli albatri, vasti uccelli dei mari, che seguono, compagni indolenti di viaggio, il solco della nave, sopra gli abissi amari. Li hanno appena posati sopra i legni dei ponti ed ecco quei sovrani dell'azzurro, impacciati, le bianche grandi ali ora penosamente come fossero remi strascinare affannati. E poi dice che appunto uno gli afferra il becco, un altro gli mette una pipa dentro, un altro gli strappa le ali, eccetera. Quindi è proprio, sembra quasi la banalità del male, no?
Sì, sì, sì.
E al principe dei nembi, cioè il poeta, somiglia l'albatro. Quindi il poeta ha questo compito, questa funzione di salvare qualcosa.
Sì, perché anche c'è la irrisione, anche, no?
L'idolo deridono.
La derisione, lo scherno, e c'è una sorta di abbassamento, no? L'albatro e poi è anche l'angelo, no? Sotto forma di angelo compare l'albatro in Melville, no? In Moby Dick, una mattina a Ismael, questo abbagliante uccello bianco che davanti a cui si inginocchia come davanti ad un arcangelo Ismael. Ma qui sentiamo già questo albatro angelo caduto, imprigionato, c'è qualcosa, c'è una sorta di crocifissione, se vogliamo dire così, no? Dentro. E c'è però la prossimità del poeta a questa condizione, prossimità del poeta che tuttavia non dimentica il rapporto che le ali hanno col volo. Cioè nell'albatro c'è costantemente il riferimento al volo, anche foneticamente, è una poesia piena di sonorità in cui le ali vengono rifratte proprio musicalmente, perché vuole una poesia, l'albatro imprigionato e deriso, ma c'è il suo rapporto con l'azzurro, col volo, e comunque
ecco, però, appunto,
un sovrano dell'azzurro che si trova in quella condizione.
Però appunto dopo una lunga violenza lì c'è il riposo,
c'è
della
riposo.
Verità, questa frase la trovo molto
che
narra molto Baudelaire.
Sì.
Abbiamo ancora un minuto, ecco qualcosa proprio, Baudelaire è anche uno che ha tanto lavorato al di là delle sue poesie, no? Ha lavorato sui testi degli altri, sulla musica, ha scritto, ha tradotto.
Ah sì, Baudelaire fra le altre cose, sì?
Sì, prego.
Ha inventato la critica d'arte moderna, come li intendiamo noi. C'era prima l'esempio di Diderot, un po' remoto, lui è stato il primo, e poi ha inventato la forma letteraria del poema en prose.
Ci dobbiamo fermare. Ecco, comunque vi ringrazio moltissimo.
Enorme.
Non l'abbiamo letto, però è un invito alla lettura, ecco, a riprendere in mano Baudelaire. Grazie a Nicola Muschitiello, ad Antonio Prete, a Padre Farnedi. Ringrazio il tecnico Alfredo Brutti, lo specializzato di ripresa Francesco Silvestri. L'appuntamento qui a Perugia è per oggi pomeriggio alle 15 con Fahrenheit. Il nostro appuntamento Uomini e Profeti è domani mattina alle 9.30 con la prima puntata con Massimo Raveri, Anche l'ombra è la luce, questo forse piacerebbe a Baudelaire, sulla duplicità del percorso spirituale nel mondo indiano. Da sabato prossimo Alberto Guasco. Ringrazio Paola Tagliolini, che è la curatrice del programma, e Benedetta Caldarulo, che è in regia in redazione. Grazie a Gabriella Caramore.